Eh sì, è davvero un mondo meraviglioso questo, quello di oggi, davvero meraviglioso. Sento bambini che piangono, li vedo crescere, impareranno molto più di quanto io saprò mai. E fra me e me penso che mondo meraviglioso, sì, fra me e me penso che mondo meraviglioso. Bukowski scrive: ero in gamba, sono in gamba, a volte mi guardavo le mani e capivo che avrei potuto essere anche un grande pianista o qualcosa del genere, ma in definitiva cosa hanno fatto queste mani? Mi hanno grattato le palle, compilato assegni, allacciato scarpe, tirato sciacquoni, eccetera. Ho sprecato le mie mani e la mia mente. Benvenuto pubblico di Parla Bukowski al nono appuntamento, il terzo del 2015 di questo programma qui su radiofonica.com. Qui con voi Fabio, lunedì 2 febbraio, e in questi giorni qualche spruzzata di neve e il vento freddo mi hanno reso più insofferente verso l'inverno. Trasmettiamo sempre la nuova sede di Radiofonica in via Benetta 14 presso l'Aliso di Perugia. In buona sostanza sapete quindi dove trovarci e dove evitare con attenzione di passare in zona. Un estratto particolarmente sfaccettato questo. In questa occasione Paola Bukowski incontra un nuovo lavoro letterario di Hank, Pulp, l'ultima opera del cattivo ragazzo della letteratura americana, pubblicato postumo nel 94 dalla compagna e moglie Linda Lee negli States e giunto in Italia già l'anno successivo, nel 95. Edito da Feltrinelli in diverse edizioni, fra l'altro molto fortunato e con diverse traduzioni. Pulp. Una parola apparentemente semplice, breve, diretta, in realtà un condensato amplissimo di significati e rimando a tradizioni culturali che riportano la prima letteratura d'oltreoceano del XX secolo, tradizioni che hanno subito attraversato l'oceano Atlantico per prendere forme nuove anche in Europa, soprattutto Francia e Germania. Noi italiani siamo un po' più lenti in questi casi. Pulp, letteralmente pasticcio, come la sensazione che si ricava dalle scene e dalla sceneggiatura del celebre Pulp Fiction del regista Quentin Tarantino, capolavoro guarda caso del 94, l'anno della morte di Bukowski, ammazzapremi, che ha in parte anche ucciso l'antico significato del termine pulp. I Pulp Magazine o Pulp Fiction erano delle riviste di prezzo economico, per chi non lo sapesse, con racconti che ebbero molto successo e furono particolarmente famose fra il 1920 e il 50. Spesso si fa riferimento a loro chiamandole semplicemente pulp. Da esse infatti nasce il cosiddetto genere letterario pulp. Il nome deriva dalla carta con cui venivano stampate queste riviste, ottenute dalla polpa dell'albero e quindi di qualità più scadente rispetto a quella ottenuta dal resto del tronco. Oltre ad essere più ruvida e spessa, aveva anche la caratteristica di ingiallire in breve tempo. Anche se molti rispettavano gli scrittori che lavoravano per i pulp, questi giornali sono stati ricordati principalmente per le loro storie sfacciate, violente, a qualche volta oscene, per le copertine sexy o raccapriccianti. Le copertine in particolare erano famose per i disegni di ragazze seminude, in genere in attesa di essere salvate dall'eroe di turno. I fumetti moderni sono spesso considerati dei discendenti diretti degli eroi pulp. Ci torneremo ovviamente sul vastissimo mondo dell'universo pulp, ma qui parliamo di Bukowski. Ripeto l'estratto: ero in gamba, sono in gamba, a volte mi guardavo le mani e capivo che avrei potuto essere anche un grande pianista o qualcosa del genere. Ma in definitiva cosa hanno fatto queste mani? Mi hanno grattato le palle, compilato assegni, allacciato scarpe, tirato sciacquoni, eccetera. Ho sprecato le mie mani e la mia mente. L'ultimo lavoro di Bukowski, che riporta le origini più intimamente americane della letteratura, è anche la sua sarcastica lettera di addio ai lettori. E Hank lo fa come al solito, a modo suo, inventandosi un nuovo personaggio, mortale, umano, troppo umano. Nick Blaine, un investigatore stile hard-boiled, duro, di poche parole, che va subito al nocciolo della questione, ambiguo, debole, grasso, senza regole morali, perennemente al verde, delle frequentazioni surreali, con una galassia umana intorno miserabile, dubbia, sempre al limite. Protagonisti della trama, la signora morte, l'enigmatico tessitore del tutto Barton, l'aliena Gianni Nitro, l'inquietante trachea, tipico personaggio da bancone del bar, Cinaschi, l'alter ego di Buck, scompare per sempre, come una buona bottiglia di whisky pregiato da conservare in casa senza mai aprirla. Compare nel romanzo solo in qualche riga, come una sorta di figura fantasma. Nick Blaine, alias Charles Bukowski, è ingaggiato da Signora Morte per $100 al mese a vita, e su questo ci torneremo in un'altra occasione, alla ricerca del vero Céline, il grande autore letterario francese, fra i più amati da Hank, e l'imprendibile Red Sparrow, il passero rosso, riferimento chiaro alla casa editrice, la Black Sparrow, che dal 70 in poi pubblicò tutte le opere dello scrittore americano. Una partita a scacchi con la morte, come quella di Antonius Block nel Settimo Sigillo di Ingmar Bergman. Nel film del grande cineasta svedese, la morte era raffigurata da un uomo pallidissimo in stoffa nera. Hank preferisce invece una sguaiata donna procace dalla pessima andatura, di non nobile linguaggio, le gambe e un culo mozzafiato. compaiono diverse figure nel romanzo, persino Dante Alighieri, l'osco figuro, uno che se ne intendeva di oltretomba. Il rimando alla morte imminente e consapevole dell'autore è palese, ma questa certezza viene esorcizzata col suo solito cinismo sboccato, i doppi sensi, giochi di parole, allegorie surreali e una vitalità che non smette mai di agitarsi. Ma non mancano mai i malinconici riferimenti all'imminente addio alle corse dei cavalli. Ripeto, ero in gamba, sono in gamba. A volte mi guardavo le mani e capivo che avrei potuto essere anche un grande pianista o qualcosa del genere. Ma in definitiva cosa hanno fatto queste mani? Mi hanno grattato le palle, compilato assegni, allacciato scarpe, tirato sciacquoni, eccetera. Ho sprecato le mie mani e la mia mente. Estratto del terzo capitolo. Concentriamoci su questo, decontestualizzandolo per un istante dalla trama del romanzo. Tutti noi, in fondo, con le nostre più o meno consapevoli debolezze, ci sentiamo in gamba, dotati di un talento, forse più di uno, almeno uno, tutti noi crediamo di averlo. Lo mettiamo anche in pratica, a volte con successo. Il successo, chiamiamolo anche riconoscimento, lo sentiamo per primi noi stessi quando mettiamo in pratica le nostre doti, meglio ancora quando ci viene confermato con una gran consacrazione ufficiale dagli altri. Infonde maggiore sicurezza e, a essere sinceri, alimenta quella più o meno marcata dose di narcisismo con cui nasciamo e che lo scorrere degli anni smussa, raffina, accresce, ingrandisce o addolcisce. Tutto sta nelle nostre mani. Devo scomodare addirittura Aristotele, che scrive: Anassagora afferma che l'uomo è il più intelligente degli animali grazie all'avere le mani, e invece è ragionevole dire che ha ottenuto le mani perché è il più intelligente. Mani e mente, una sola cosa. Ogni giorno le nostre mani agiscono per volontà della nostra mente. La nostra mente ha il compito di guidarle. Osservazione banale, si direbbe. Non tanto quando ti accorgi che con quelle mani e di fatto con quella mente non hai dato possibilità al tuo talento di esprimersi, di realizzare e di realizzarsi. Qui non si tratta di diventare artisti. Non credo ovviamente che le mani servano per poter essere considerate intelligenti o dotate solo se fai il musicista o se sei o se dipingi i quadri o se fai lo scultore. Per brevità chiamato artista, direbbe De Rigoli. Le mani, come tutto il nostro corpo, sono lo strumento della scelta, del nostro personale modo di stare sulla scena del mondo e di recitarvi la giusta parte. Spesso ce lo dimentichiamo, sì, spesso ce lo dimentichiamo, non tutti, le eccezioni esistono per questo, ma le mani sono per me lo strumento dell'azione, vanno sapute usare momento per momento, è nell'azione delle mani che si manifesta la capacità della nostra mente di realizzare le sue qualità, così come le sue peggiori maschere e intenzioni. Si comunica con le mani, si trasmettono emozioni, si trasmettono idee, si comunica. Concentriamoci su questo aspetto qui, perché è un aspetto che io l'ho sempre ritenuto particolarmente importante, perché le mani inducono a pensare, possono premere un grilletto o salvare una vita, scrivere la verità o dare sfogo ai nostri demoni peggiori, distruggendo qualcuno, qualcosa o tutto, senza distinzioni. Io non ho mai trovato grande distacco tra mani e mente, e nel loro distacco e spreco, soprattutto quello della mente, che si consuma l'ombra e la lacuna dell'esistenza umana, ombra che in molti casi diventa solo una macchia sbiadita e sporca da lavare per non ricordarsene più. Thomas Eliot, nell'opera poetica The Hollow Man, Gli uomini vuoti, scriveva: tra idea e realtà, tra il movimento e l'atto, cade l'ombra. Mente e mani, gli unici mezzi attraverso i quali si riversano nel mondo le nostre doti, in parte innate, altre acquisite col tempo. Continueremo a tirare sciacquoni, ad allacciarci le scarpe, a prelevare soldi dal bancomat, a grattarci le palle, è giusto farlo, ogni tanto serve, a firmare documenti inutili, nessun problema, le mani servono anche a questo. Ma le mani vere, il vero martello della nostra mente, saranno sempre fatte per fare qualcosa di migliore. È solo un fatto di scelte. Fra queste c'è anche quella di guardarle un giorno con rammarico, persino rabbia, pensando: è andata così. La mente era altrove, l'ho sprecata e c'è poco da fare, ora che Signora Morte mi ha appena telefonato. E ci domanderemo dove l'abbiamo tenuta nascosta o smarrita la nostra mente in tutti questi anni, dove abbiamo sprecato le sue energie e il suo potenziale. La canzone con cui vi lascio parla di una mente smarrita, chissà dove. Alla prossima, qui parla Bukowski. Yeah. You have a plan.
radiofonica.it.